Ok, ho dato questo titolo a questa mattina, la strategia di Dio per il cambiamento. E voglio dire perché ho usato questo. Il mondo sta cambiando in un modo incredibilmente veloce. Non so se qualcuno ha visto il programma di Missione Paradiso lunedì scorso, e se l'avete visto, se non l'avete visto, guardatelo, cercatelo su YouTube, perché mette molta luce su quello che sta succedendo e dove il mondo sta andando, okay? C'è un programma ben definito che è stato stabilito da qui al 2030, in cui c'è la convinzione che il mondo cambierà, tutto andrà bene con questo cambiamento, con questo che stanno portando. È già iniziato nel 2020 questo cambiamento ed è tutto parte da un bombardamento a livello dei pensieri, a livello di concetti, di principi, di valori. La frase che mi ha scioccato di più lunedì scorso è stata quella di questo biotecnologo, penso che fosse un biotecnologo, che ha detto: noi non abbiamo bisogno di Gesù, noi vinceremo la morte con la nostra tecnologia, con le nostre capacità. Quindi questo è lo spirito con cui le cose si stanno andando avanti in questo mondo, e stanno andando avanti, come diceva giustamente anche posto l'incontro, molto velocemente, più velocemente di quanto non siano mai andate. Ed è un martellamento continuo a livello di pensiero, attraverso i media, attraverso tante situazioni. Una delle cose che fa più paura è attraverso l'istruzione, quindi cominciando dai bambini piccoli nelle scuole, di prepararli a questo nuovo mondo, a questo nuovo ordine mondiale. E noi non possiamo essere insensibili a questo, perché questo ci influenza, a meno che abbiamo la giusta protezione, quella che è appunto la strategia di Dio. Il mondo sta cambiando, anche noi dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento nei confronti di quello che ci sta intorno. Non possiamo chiudere gli occhi, non possiamo rimanere insensibili, non possiamo lasciare passare nella nostra mente tutto quello che ci viene inculcato, anche perché c'è sempre una connotazione positiva: noi vinceremo, noi usciremo da queste situazioni. Ci sono questi 17 punti, l'Agenda 2030, tutti questi punti che devono essere compiuti: toglieremo la povertà, toglieremo i problemi climatici, toglieremo questo, toglieremo quello. Cioè, menzogne, perché sappiamo che questo non è possibile. Ma c'è un'accelerazione in questo, ci sarà un altro incontro del World Economic Forum giusto il mese prossimo, in cui faranno il punto della situazione per accelerare. E come diceva l'apostolo incontro, c'è un'accelerazione perché il nemico sa che ci rimane poco tempo, gli rimane poco tempo, e quindi cerca di accelerare i suoi programmi per arrivare a produrre quello che lui intende produrre. Sappiamo che quello che sta preparando chiaramente è la venuta dell'anticristo in questo ordine mondiale. Sappiamo quello che deve avvenire, ci siamo molto vicini, tutto va in quella direzione ormai, okay? E chiaramente il nemico cerca di sedurre tutti. La Bibbia dice: negli ultimi tempi sedurranno molti, sedurranno anche gli eletti. Quindi noi siamo gli eletti e dobbiamo metterci al riparo da tutto quello che sta succedendo in questo mondo. Dobbiamo essere consapevoli di questo, perché non possiamo farci prendere inaspettati. Quindi, se c'è un cambiamento nel mondo, ci deve essere anche un cambiamento in noi, la Chiesa, il corpo di Cristo. C'è uno spirito che lavora e che la parola di Dio ce lo dice, che è sempre più potente, sempre più attivo. È questo spirito che opera nel mondo di oggi, che è riassunto nel Salmo 2, versetto 1 e 3. E dice: perché questo tumulto fra le nazioni e perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci delle loro catene. E credo che questo spirito non sia mai stato così forte come in questo tempo. Beh, questo è l'obiettivo. Tutto è fatto per cercare di escludere Dio e mettere sempre di più l'uomo al centro. Noi abbiamo la soluzione, non abbiamo più bisogno di Dio. Questo è il messaggio che viene sempre più forte. E una delle cose che è evidente è che ci sarà sempre più una selezione tra quelli che sono in accordo con questi pensieri e quelli che non lo sono in accordo con questi pensieri. Avviene già in altre nazioni, non stiamo a dire, nel senso che potremmo fare solo certe cose in base a quello che noi accettiamo come pensiero o non accettiamo, quindi stiamo andando verso una selezione molto chiara, e noi dobbiamo essere sicuri da quale parte stiamo, e dobbiamo, abbiamo bisogno di cambiare in un modo da poter stare di fronte a tutto questo che sta bombardando anche la nostra vita, e non solo stare in piedi, ma continuare ad essere una testimonianza di quello che è la verità, perché noi siamo la luce, dovremmo essere la luce del mondo. Quindi c'è qualche cosa che dobbiamo stabilire forse in modo più chiaro, e l'Apostolo Paolo ci dà dei consigli a questo riguardo interessanti. Intanto metto questo in avanti. In Seconda Corinzi 6:14 l'Apostolo Paolo era qualcuno di veramente radicale, noi abbiamo bisogno di ritornare a quella radicalità dell'Apostolo Paolo per la nostra vita. E Seconda Corinzi 6:14 fino al primo versetto del capitolo 7 dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo tra Cristo e Beliaro? Beliaro è un altro nome per Satana. O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, e come disse Dio: abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro. E io vi accoglierò e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, ed ecco la strategia, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Qual è la strategia di Dio? La parola santificazione, che vuol dire separazione, essere separati da qualcosa per essere di qualcun altro. Dio ci chiama ad essere santi ed essere separati da quello che non è suo per essere uniti a Lui e a quello che è suo. E noi siamo stati fatti santi in Cristo Gesù, ma c'è un cammino di santificazione, c'è un cammino di separazione da tutto quello che vedremo è il principio di questo mondo e il funzionamento di questo mondo. In Ebrei 12:14 lo scrittore dice: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Separarci da quello che è il modo di vivere di questo mondo, non è che usciremo un giorno da questo mondo, ma siamo chiamati a vivere in questo mondo, ma non come questo mondo. Abbiamo bisogno di una vita diversa, di vivere una vita diversa, separata dal sistema di questo mondo. In Romani dice ancora l'Apostolo Paolo: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Ed è evidente che in questo tempo la lotta più grande è proprio a livello di mente e di pensiero, cambiare il nostro modo di pensare per adattarci a un nuovo modo di pensare che è completamente contrario a Dio ed è contro lo Spirito di Dio. E c'è solo un mezzo che Dio ci ha dato per compiere questa separazione, ed è in questi versetti dell'Apostolo Paolo in Galati. Ci sono almeno due aspetti di questa separazione che volevo sottolineare questa mattina. Galati 1:3-4, l'Apostolo Paolo dice: grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre. E poi in Galati 6:14, che questa è la chiave di quello che stiamo dicendo: ma quanto a me, dice l'Apostolo Paolo, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. La croce è quella che fa una netta separazione tra noi e le cose di Dio e quelle di questo mondo. La croce è la soluzione di Dio, dobbiamo vedere cosa vuol dire, l'ho messo anche in questa slide, e c'è un'altra frase che dice l'Apostolo Giovanni, dice: noi sappiamo che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, e noi abbiamo una soluzione per separarci da questo mondo, che è la croce del Signore Gesù. Nell'Epistola ai Galati, in effetti, l'Apostolo Paolo parla di cinque separazioni che che dobbiamo compiere nella nostra vita per esperienza, cioè non è qualche cosa di scontato, è qualcosa che Gesù ha già fatto ma che noi dobbiamo applicare nella nostra vita. Ci sono 5 separazioni, vedremo solo quelle 2 che abbiamo citato. E se leggiamo il libro di Galati, l'epistola di Galati, c'è liberazione, la prima liberazione da questo secolo malvagio di cui parliamo un attimo, liberazione dalla legge come guida della nostra vita, liberazione da noi stessi, l'Apostolo Paolo dice non sono più io che vivo ma Cristo in me, liberazione dalla natura carnale, tutto quello che noi possiamo fare con le nostre forze umane e liberazione dal mondo. Ma guardiamo questa prima e ultima separazione. La prima separazione dice che Gesù è venuto per sottrarci al presente secolo malvagio. Che cos'è secolo malvagio? È un tempo che è cominciato alla caduta e che finirà col ritorno di Cristo che verrà per giudicare questo mondo. Questa è l'era e il tempo in cui viviamo, di cui parla qui l'Apostolo Paolo. È un'era che è temporanea, è un'era che deve finire perché Dio porrà termine a questa era. E noi non facciamo parte di questa era che deve finire perché Dio ci ha dato una vita eterna. In Matteo 13:39 Gesù parla di questo, dice il mico, parla della parola di Dio, parla della zizzania che è seminata in mezzo al grano e dice il nemico che l'ha seminata è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente. E più avanti dice così avverrà alla fine dell'età presente. Quindi la prima cosa che la croce di Cristo ci fa è quella di separarci da questo, da quello che è il destino di questa era e di questo tempo che stiamo vivendo. È un tempo limitato perché Dio mette un limite a questo tempo di cui noi non facciamo parte, noi non facciamo parte di un tempo limitato perché Dio ci ha introdotti in un'altra vita che è una vita di eternità, una vita che continua e che va oltre questa era e che noi dobbiamo pensare in questo termine. Il problema di questa era in cui viviamo è che in questa era c'è un governo che non è quello di Dio. Chi governa questa era dalla caduta in poi non è Dio, anche se Dio governa tutto, ma il mondo non è governato da Dio, lo vediamo. In 2 Corinzi 4:3-4 l'Apostolo Paolo dice «Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli ai quali il Dio di questa era ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo». Chi è il Dio di questa era? Satana è il Dio di questa era. È lui che sta usando questo tempo per portare alla distruzione, per portare l'umanità lontana da Dio alla distruzione. Quindi è un'era malvagia, per quello che dice, si è salvati da questa era malvagia. Perché è malvagia? Perché è governato da un malvagio. Okay? Satana è dietro tutto questo movimento che governa questo mondo. Questa era che comunque deve finire e noi dobbiamo, abbiamo una responsabilità. Gesù dice quando è finirà questa era? Dice e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Quindi abbiamo una responsabilità, cioè noi abbiamo il modo di far progredire il termine di questa era, perché quando il Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, allora questa era verrà alla fine. La parola di Dio, cioè Satana chiaramente è contro la Chiesa, perché noi siamo o dovremmo essere quelli che sono i messaggeri del Regno. In effetti il nostro messaggio completo non è il messaggio della salvezza, ma è il messaggio del Regno, ed è questo che disturba più il nemico e disturba più i governanti di questo mondo, come ai tempi di Gesù. Cosa vuol dire predicare il regno? Vuol dire predicare che c'è un altro regno più potente di questo che un giorno metterà a fine questo regno, ed è proprio questo che il nemico non vuole sentire. Quindi il messaggio che ostacola di più non è tanto il messaggio della salvezza, ma è il messaggio del regno. Cioè, è un messaggio che non è fatto di parole, poi lo vediamo, ma è fatto di manifestare la realtà di questo regno, che esiste questo regno perché esiste un re. Il fatto che esiste questo regno è l'unico regno eterno, vuol dire che questo regno di questa era deve finire e che il Dio di questa era malvagia ha un termine. E quindi il messaggio e la predicazione del regno è un messaggio che manifesta questa realtà, che c'è un regno più grande e che un giorno distruggerà tutti i regni di questo mondo e il nemico sarà sconfitto. Ed è questo che dà fastidio di più al nemico, è quello che il nemico e contro la Chiesa quando noi predichiamo, non solo predichiamo, ma manifestiamo la realtà di un regno. Poi vedremo tra un attimo cosa vuol dire. Che va insieme al secondo punto che abbiamo letto prima, e che è questo versetto che dice che l'Apostolo Paolo dice: mediante la croce il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. C'è una separazione, e l'unica separazione che può esserci è la croce del Signore Gesù. Quella fa la separazione, è una distinzione tra questo mondo e il mondo in cui Dio ci ha introdotti. Vuol dire che ogni volta che io guardo il mondo, per me il mondo è crocifisso e non ha nessun valore. E vuol dire che ogni volta che il mondo guarda noi, come qualcuno ha detto, vede un cadavere su una croce. Vuol dire qualcuno che non può influenzare, qualcuno che non può dirigere, qualcuno che non può cambiare, perché è morto sulla croce rispetto al mondo. Il mondo non ha nessuna autorità. L'Apostolo Paolo è chiaro in questo. E stavo riflettendo questa settimana, questa è la chiave, la strategia di Dio in questo momento. Il fatto che la croce sia tra noi e il mondo dipende dal fatto che noi abbiamo scelto la croce come separazione. E questa forse è la cosa più difficile. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo chiamati a vivere dall'altro lato della croce, e l'altro lato della croce è il regno di Dio. Vuol dire che noi non facciamo più parte del regno di questo mondo, non facciamo più parte delle cose di questo mondo, facciamo parte di un altro regno, abbiamo un altro governo, abbiamo un altro stile di vita, un'altra cultura che non è quella di questo mondo. Giovanni, in prima Giovanni 2 dice così: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. La croce non è venuta solo per liberarci dalla schiavitù del peccato, ma è venuta per liberarci da questo mondo e dal sistema di questo mondo. Di fare questa separazione. Cosa vuol dire? Come possiamo definire questo mondo? Il mondo è tutto un sistema di vita che è contrario al principio di Dio. Possiamo mettere diversi elementi. C'è il peccato, questo lo sappiamo, concupiscenze mondiane, così dire, la concupiscenza di cose che non ci sono lecite da parte di Dio, degli standard umani che possono anche essere positivi in un certo senso, ma è la natura di questi standard che non è di Dio, ma viene soltanto dall'uomo. La mente umana, la sua cultura, le filosofie di questo mondo, le ideologie, quello che stiamo vivendo in questo momento, c'è un'ideologia dietro a questi 17 punti di questa agenda 2030, che viene da ideologie che sono contrarie a Dio completamente, hanno a che fare con la vita sociale, con la vita morale, con la vita di tutti i giorni, ok? E poi c'è tutto un altro aspetto che la religione è un altro aspetto di questo mondo. La religione, che non è la religione di Dio, che sono questo miscuglio di religioni che fanno parte di questa chiesa mondiale che si sta sviluppando sempre di più a fianco, perché c'è tutto questo aspetto, no? C'è questo aspetto politico, c'è questo aspetto religioso, anche questo, tutti i pensieri religiosi, e non dobbiamo pensare solo a delle grandi cose. Noi viviamo anche noi di tante tradizioni che sono umane, che sono religiose, che non hanno niente a che fare con Dio, e queste non vengono da Dio, vengono dal mondo. È il mondo che è riuscito a entrare in qualche modo e si è infiltrato con pensieri che ci impediscono alla fine di vivere pienamente quello che Dio ha per noi. Questo è qualcosa da cui dobbiamo separarci. Dovunque domina il potere dell'uomo naturale, c'è un elemento in quel sistema che è sotto l'ispirazione diretta di Satana. A volte non siamo consapevoli di questo, ma accettiamo delle cose e dei pensieri che sembrano buoni umanamente, ma sono umani e in qualche modo hanno un'influenza spirituale su di noi. Noi siamo stati introdotti invece in un altro regno, dove i principi e i valori sono quelli di Dio e sono contrari a questo mondo. Noi facciamo parte di un altro regno, ma non è che ce ne rendiamo sempre conto, perché forse non abbiamo sviluppato questa mentalità del fatto che stiamo vivendo sotto un altro governo noi. siamo governati da qualcun altro, dovremmo vivere secondo questo tipo di governo, che è il governo di Dio. Quanti di noi hanno la consapevolezza che noi non apparteniamo al governo di questo mondo, ma noi abbiamo un altro governo? Facciamo parte di un altro Stato, di un'altra nazione, di un'altra cultura, di un'altra etnia, che ha degli altri valori, degli altri principi. Il che vuol dire che se noi viviamo in quel regno, noi dovremmo manifestare la cultura, i valori di quel regno, che sono contrari ai valori e alla cultura di questo mondo. Dovremmo essere veramente qualcosa che va contro, qualcuno che va controcorrente, dovremmo in qualche modo dare fastidio al mondo che sta intorno a noi. Gesù ha detto: voi sarete odiati perché non fate parte del mondo. Come il mondo ha odiato me, così odierà voi. Mi sono chiesto, Signore, quanto il mondo intorno a noi ci odia perché diamo fastidio, perché stiamo dando un'immagine di una cultura di valori diversi. Non lo vedo molto questo odio. Non lo dico solo io. Cioè, c'è qualcosa che è diventato troppo fluido, troppo grigio, e non c'è una chiara distinzione. Gesù ha detto: voi non siete del mondo e il mondo vi odia perché non siete del mondo. Più delle volte noi cerchiamo il favore del mondo, perché ci fa comodo il favore del mondo per vivere in accordo e per vivere bene e per vivere tranquilli. Ma quello è quello che Dio ci chiama di non fare in questo tempo. Dobbiamo scegliere che il mondo per noi veramente è morto e che i suoi valori, i suoi principi per noi sono morti. Dovremmo manifestare un'altra cultura. Che cos'è una cultura, giusto veloce? La cultura è un insieme di valori, di priorità, di comportamenti, di norme, di celebrazione, di moralità, di relazione, di etica, di norme sociali, di abbigliamento. Non l'ho detto io questo, è una definizione generale. I cibi, quello che è permesso e quello che non è permesso, quello che è accettabile e quello che non è accettabile, quello che è da rifiutare e quello che no, le distinzioni tra quello che è valido e quello che non è valido, standard di qualità. Questa è cultura, ok? Noi siamo impregnati della cultura di questo mondo perché ci trasmette continuamente i suoi valori. Ci siamo adattati senza accorgere, perché è come un veleno che penetra attraverso tanti messaggi, tanti media, non solo i media televisione, ma tutta la cultura di questo mondo ci penetra anche attraverso l'istruzione, e fino a non rendercene conto che anche noi stiamo vivendo con quella cultura, mentre dovremmo vivere una cultura diversa. Dovrebbe essere un modo di vita completamente contrario a quello di questo mondo. Questo è il regno. Il regno non è solo un messaggio, il regno è uno stile di vita. Uno stile di vita che rispecchia quelli che sono i valori, i principi del regno di Dio. Quello che è vero in cielo dovrebbe essere vero sulla terra. Dovremmo essere lo specchio di quello che è il governo di Dio nel cielo. Noi dovremmo essere lo specchio di cosa vuol dire nel nostro modo di vita. E se noi vivessimo in questo modo, e quelli che vivono in questo modo in certe nazioni sanno cosa vuol dire essere odiati dal mondo. Quelli che si convertono nei paesi islamici lo sanno cosa vuol dire. Perché veramente c'è una contrapposizione di valori enorme. Noi nel nostro mondo occidentale tutto è fluido. Allora accettiamo dei compromessi a diverso livello, anche a livello di dottrina. Accettiamo, ormai tutto è accettabile. I musulmani hanno lo stesso Dio che noi, e ci stanno convincendo, perché ormai si parla come se fosse lo stesso Dio, ma il Dio dei musulmani non è il nostro Dio, il Dio dell'Islam non è il nostro Dio. Poi ci sono tutte le religioni orientali, che sono delle pratiche che in fondo ci aiutano a vivere meglio la nostra vita cristiana. La meditazione orientale e altre cose di questo genere che noi accettiamo e diventano parte della nostra vita. E pian piano queste cose entrano, e dietro a questo chiaramente c'è uno spirito che lavora, ed è lo spirito del nemico, e questo vuol dire che ci avvelena, ci confonde e non ci permette di vivere pienamente tutto quello che Dio ha per noi, perché abbiamo bisogno di mettere la croce di Cristo tra noi e questo mondo. Il fatto è che abbiamo reso talmente facile diventare cristiani che le persone non sanno più che cosa vuol dire fare una scelta, in cui nel momento che io accetto Gesù e e prendo anche il battesimo, vuol dire che io do a Dio alla mia vita e do a Dio a questo mondo di cui non faccio più parte. Da ora in poi devo vivere in un altro modo, in un'altra cultura. E purtroppo non è sempre così. Cioè, teniamo sempre il piede in due scarpe perché non abbiamo fatto una scelta iniziale definitiva, che poi è anche una scelta continua. L'Apostolo Paolo è chiaro: per me il mondo è morto e io per il mondo sono morto, non esistiamo più l'uno per l'altro. È radicale questo. Abbiamo perso questa radicalità e penso che abbiamo bisogno di tornare a questa radicalità. Chiaramente non è qualcosa di cui possiamo sforzarci da soli perché non abbiamo la forza, ma possiamo dire a Dio di aiutarci a vivere di nuovo questa radicalità. Altrimenti noi saremo assorbiti da questa cultura e non so se noi sfuggiremo a quello che è il giudizio, se noi facciamo parte e accettiamo di vivere questo mondo, perché se noi accettiamo di vivere questo mondo, accettiamo di vivere in questa era e questa era finisce con un giudizio. Penso che noi abbiamo bisogno di questo spirito di Elia di cui Gesù parla. Ci sono due tempi di Elia, dello spirito di Elia. Uno è venuto con Giovanni Battista e Gesù dice che Giovanni Battista era nello spirito di Elia e è venuto per preparare un popolo per il ravvedimento a accettare Gesù come il Messia. Ma dice che l'Elia deve ancora venire. Gli ultimi tempi, qual è il mandato dello spirito di Elia, del vero spirito profetico? È quello di risvegliare il popolo di Dio alla realtà e di riportarlo allineato con Dio. Ok? È un profetico di cui noi abbiamo... non ci fa piacere. A noi fa piacere il profetico che ci dà solo delle buone notizie. E penso che non è questo il profetico di cui Dio ha bisogno in questi tempi. Penso che c'è bisogno di un profetico, specialmente nel nostro mondo occidentale, come quello di Elia, che ci fa vedere di nuovo quella differenza tra le cose di Dio e quello che non lo sono. E pensando a questo fatto di Elia, mi sono ricordato proprio di Elia. Voglio dire ancora una cosa. Quando noi abbiamo messo la croce di Cristo tra noi e il mondo, l'unico modo in cui il mondo può avvicinarsi a noi è attraverso la croce. Non c'è altra strada, non c'è altra via. Dovrebbe vedere la croce prima di vedere noi. Vuol dire entrare in quel mondo, c'è solo una strada, la croce del Signore Gesù. C'è una morte a noi stessi, una morte a questo sistema, ok? Chiaramente, come ho detto prima, non si tratta di uscire dal mondo, noi dobbiamo vivere in questo mondo perché abbiamo un mandato e una responsabilità, ma dobbiamo essere separati dal sistema in cui questo mondo vive. E credo che c'è una radicalità che Dio deve riportarci, altrimenti saremo assorbiti sempre di più, perché c'è un'autorità e una potenza che il nemico ha in questi tempi di influenzare il nostro modo di pensare. Anche attraverso delle circostanze difficili. La pandemia è stato uno strumento per questo, fratelli e sorelle. La pandemia è stato uno strumento per intimorirci e accettare quello che verrà imposto. Come qualcuno ha detto, ci saranno ancora molte pandemie, come se lo sapessero già prima del tempo. Perché è un modo per indebolire la nostra resistenza e per accettare un nuovo sistema in cui ci viene imposto di vivere in un modo che non è secondo Dio, ma è contrario. Quindi dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere vigili e dobbiamo tenere la croce di Cristo davanti a noi per sapere distinguere per mezzo dello Spirito Santo quello che è suo e quello che non lo è. Amen? Non so se ci rendiamo conto di questo. E senza una chiara separazione ci sono delle conseguenze. Voglio velocemente fare questo. Quando Elia convoca il popolo di Israele con il re sul Monte Carmelo, perché il popolo di Israele era stato influenzato dagli idoli degli altri popoli, da Baale, da Astarte, nomi antiquati, ma che sono ancora presenti oggi, perché sono degli spiriti che il nemico usa ancora oggi, sotto altre forme di idolatria. Ma c'è una cosa che che viene fuori da questo contesto in cui Dio manda Elia e convoca il popolo di Israele a fare una scelta precisa: se volete seguire Dio, seguite Lui, altrimenti seguite Baal, ma non tenete il piede in due scarpe. Non si può tenere il piede in due scarpe, o l'uno o l'altro, o Cristo o Satana, non ce ne sono altri, non c'è una neutralità nel mondo spirituale. Non possiamo vivere perché ci fa comodo da una parte e ci fa comodo dall'altra. Questa è una vita di compromessi, questo apre i compromessi. In effetti stavo riflettendo qual è la situazione, vado veloce, qual era la situazione in cui stava vivendo il popolo di Israele. Uno è il compromesso riguardo alla verità, nel senso di allontanarsi dalla pura verità e accettare quello che è la menzogna. Questo ci porta al compromesso e ci porta anche a quello che oggi è il sincretismo religioso, cioè di mettere tutto insieme e di fare un minestrone, di accettare questo. Cioè, il fatto che noi non accetteremo certe forme religiose, noi saremmo messi da parte come delle persone che non sono degni di questa nuova società, capite? O lo accettiamo o siamo fuori. Questo si sta producendo, si chiamerà intolleranza. Intolleranza, se c'è il problema del genere, ci sarà il problema di quello che noi pensiamo, che può essere un giudizio verso gli altri, quindi la tolleranza. Noi non possiamo più avere un pensiero diverso dal pensiero di questo mondo. Questo è dove stiamo andando. In Cina è già così, fratelli e sorelle. Se voi non seguite i pensieri, voi siete controllati, non potete più muovervi, non potete più prendere l'aereo, non potete più andare in un altro paese. Ma questo è il programma che stanno preparando anche per noi qua, fratelli e sorelle. Guardate questo programma di lunedì sera d'incontro. Ed è quello che stava vivendo il popolo di Israele. Un po' Dio e un po' il nemico. Un po' Dio, compromesso. Compromesso porta alla tolleranza. Tolleranza di fronte alle cose. Ma sì, dopo tutto, ma sì, pazienza, non è poi così male. Dobbiamo accettarci gli uni gli altri, siamo diversi. È una tolleranza che esiste già. Nella Chiesa ci sono un sacco di cose che noi tolleriamo che non dovremmo tollerare. Vuol dire che da qualche parte questo compromesso è già avvenuto in qualche modo, è storico, cioè vuol dire ce lo portiamo dietro da tanti secoli anche. Dall'altra parte c'è quello che c'era anche allora, uno spirito antiprofetico e contro l'unzione di Dio. Questo è un altro effetto del compromesso. Il pensiero del mondo è l'uomo al centro. È una delle cose che noi possiamo essere influenzati, di nuovo io al centro, io posso fare le cose di Dio con le mie forze. Io non ho bisogno dello Spirito Santo per farlo, ci riesco benissimo da solo. E vi assicuro è più evidente di quanto non sembra. Quante volte noi dipendiamo dallo Spirito Santo per le cose che facciamo o ci fidiamo perché abbiamo imparato a fare certe cose, adesso le sappiamo fare. Quindi possiamo farle, ma le stiamo facendo noi. Mi sto esponendo sempre di più il problema di predicare la parola, perché dico, Signore, ho questo timore, e ce l'ho avuto tutta la settimana, ancora questa mattina, ho detto, Signore, ci sono delle cose che io posso fare, che io posso dire, che non sono necessariamente dal tuo spirito, ma non è questo che voglio, Signore. E dobbiamo fare attenzione, abbiamo delle cose che siamo abituati a fare in un certo modo, e non ci accorgiamo più che le stiamo facendo noi, che Dio in questo non c'entra, e non abbiamo più, cerchiamo più lo Spirito Santo perché sia Lui a farlo. E poi questo spirito antiprofetico, come c'era allora, come dicevo prima, del vero profetico. Dice, negli ultimi tempi cercheranno degli insegnanti che possono fare prurito alle orecchie, delle cose piacevoli. Diteci delle cose piacevoli, non diteci delle cose difficili. Questo è uno spirito contro il vero profetico, perché Dio ci riprende continuamente non perché vuole punirci, ma perché vuole mantenerci e portarci a questa radicalità, a questa santificazione che abbiamo detto prima. E a volte ci deve dire delle cose forti per quello. Se, certamente sempre da parte del suo spirito, non da parte umana. E quando noi abbiamo questo rifiuto, abbiamo una porta aperta a quelli che sono i falsi profeti. Se noi rinunciamo al vero profetico, non vogliamo il vero profetico, ci apriremo al falso, come è successo al popolo di Israele. Non volevano i veri profeti e ascoltavano altri profeti, ma che erano falsi profeti, che parlavano non con lo Spirito di Dio. È una conseguenza. Questo mondo si aspetta solo dei falsi profeti, e anche noi a volte cerchiamo solo di profeti che ci facciano soletti con l'orecchio, che dicono tutto andrà bene, non vi preoccupate. Penso che non sia non siano dei buoni medici questi. Come se il medico, noi avessimo un tumore e il medico diceva non ti preoccupare, tutto andrà bene. No, tutto andrà bene, io vedo finire che muoiono, tutto va bene. Il medico mi dice no, c'è un problema e dobbiamo farci qualche cosa per sradicare questo problema. Amen? Tutto questo si rapporta in un'altra cosa che c'era nel popolo di Israele allora. C'era un governo all'interno del popolo di Israele debole, che non aveva autorità, Acab, che invece di tenersi contro all'idolatria, al modo di camminare del popolo di Israele, favoriva ancora, attraverso sua moglie Jezebel, l'inganno e la seduzione del popolo di Israele. Quando noi scivoliamo nel compromesso, cioè, anche questo è un effetto. Oggi nel mondo cristiano ci sono due esempi che purtroppo abbiamo verificato nel passato, due tipi di autorità che il nemico cerca di liberare nella Chiesa: un'autorità passiva come Acab o un'autorità controllante che domina, che intimidisce, che controlla, che manipola. E ci sono questi esempi purtroppo nella Chiesa di Dio. L'altro aspetto che c'era allora era la divisione e la disunità. Un popolo diviso come era allora, e la disunità è quello che il nemico vuole, perché la strategia del nemico è dividere per conquistare. Dividere per conquistare. Circolava questa settimana, ho visto un video che era una pubblicità in francese, e si vede il fatto di sono degli animali che si accordano nell'unità per difendersi dall'attacco. Ci sono, adesso non mi piacerebbe averlo mostrato, non sono le interviste, ci sono questi pinguini su un pezzo di ghiaccio e c'è questo pesce cane che sta per aggredirli. Quindi invece di rimanere sparpagliati su questo pezzo di ghiaccio si radunano tutti da una parte in modo che questo pezzo di ghiaccio si piega. Quando arriva il pesce cane contro, sbatte contro questo pezzo di ghiaccio e ci rimane stecchito. Il fatto dell'unità, perché noi siamo comunque sotto attacco, abbiamo detto fino adesso, il nemico non vuole l'unità dei credenti, perché l'unità è una forza che lui non può combattere, e quindi quello che porta alla disunità, tanti prezzettini, ognuno per conto suo, ognuno c'è il suo piccolo mondo che regge, ma non c'è questa compattezza di stare davanti a Dio insieme. Aridità e sterilità è un altro aspetto che viene da questi compromessi. Una scarsa manifestazione del regno di Dio, perché chiaramente se viviamo mescolati tra una cosa e l'altra vedremo poco la manifestazione del regno di Dio, perché la manifestazione del regno di Dio è quando noi viviamo secondo il regno, quando noi viviamo secondo il governo di cui noi facciamo parte. Se noi facciamo parte del governo del regno, allora viviamo sotto quel governo e facciamo quello che il governo, cioè Dio, dice. Allora vedremo la manifestazione del regno. Allora potremmo dire venga il tuo regno sulla terra, sia fatta la tua volontà. Ma venga il tuo regno vuol dire vieni e regna su di noi. Sii tu il nostro re, il nostro governo. Vogliamo che sii tu l'unico nostro governo. Quindi, volevo dire, abbiamo bisogno veramente che Dio ci mandi, io credo, questo spirito di Elia, che Dio vuole mandare in questi ultimi tempi, che ci riporti a questa radicalità come quella dell'Apostolo Paolo. Il mondo per me è stato crocifisso e io sono crocifisso per il mondo. Amen? Non so se è chiaro questo è quel peso che avevo sul mio cuore questa settimana, e credo che dobbiamo cercare questa nuova radicalità. Fuori la stanno cercando, il messaggio esterno sta diventando sempre più radicale, fratelli e sorelle, sempre più chiuso, e sempre più un circuito chiuso in cui noi ci troveremo sempre di più ingabbiati, a meno che noi viviamo la libertà del governo di Dio. Amen? E dobbiamo fare prendere questa radicalità, dobbiamo scegliere questa croce e di dire questo è del mondo, non è mio, il modo di pensare, il modo di agire, la cultura, i valori, quelli non sono più i miei sono quelli del Signore Gesù. Amen? Amen. Grazie Signore. Credo che dobbiamo, e pensavo, adesso è sparito tutto, se puoi mettere l'ultima diapositiva, ho messo una preghiera che vorrei potessimo fare insieme questa mattina, se riesci a portare avanti l'ultimo, perché qua è sparito di nuovo tutto, quindi non posso più usarlo. Se voi siete d'accordo, abbiamo bisogno di farci lavorare da parte di Dio in questo senso, e non è più il tempo di lasciar correre, non è più il tempo di non pensare a queste cose, noi ci dobbiamo pensare seriamente, perché noi siamo qua per un motivo, noi siamo qui per manifestare il regno di Dio, c'è un altro regno, che c'è un'altra realtà. Amen? Allora non so se riusciamo ad andare alla slide alla fine, se no c'è? No, non è quella, ce n'è una al fondo che avevo messo una preghiera, comunque altrimenti ve la leggo e poi se volete possiamo proclamarla insieme. Ah sì, è quella. Leggevo, scusate. C'ho gli occhiali ma non riesco a leggere bene. Ok, la leggo prima. È una preghiera che ho messo per me e se volete possiamo poi proclamarla insieme. Dice: grazie Signore che mi stai chiamando a lasciare questo mondo alle spalle. Proclamo oggi in modo nuovo che accetto la croce come segno di separazione tra me ed il mondo, un mondo al quale non appartengo più. Oggi proclamo insieme all'Apostolo Paolo: quanto a me, non sia mai che io mi vanti d'altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. È una proclamazione, una dichiarazione seria, e se vogliamo possiamo farla insieme, penso che o la facciamo oggi o la facciamo in un altro momento. Ma dobbiamo fare una scelta e non possiamo rimanere nel mezzo. Non c'è un mezzo, c'è un prima e un dopo la croce. Non c'è un mezzo, prima e dopo. O siamo prima o siamo dopo, dove vogliamo essere. Amen? Signore, vogliamo chiederti che tu ci dia la grazia di, in questo tempo, veramente di visitarci col tuo Spirito Santo, con questo spirito di rivelazione come quello di Elia, che non viene per condannarci, ma viene per risvegliarci, viene per riportarci, Signore, alla realtà davanti a te, Signore, che viene ad aprirci gli occhi e farci vedere veramente dove stiamo vivendo, in che mondo, in che tempo stiamo vivendo, Signore, quello che, di cui noi abbiamo, le cose di cui, che noi abbiamo bisogno di cambiare nella nostra vita con il tuo aiuto, le cose che devono essere divise dalla croce, quello che è del mondo e quello che è tuo. Vada un'opera radicale dentro di noi, nel profondo del nostro essere, nei nostri pensieri, nelle nostre emozioni, nei nostri desideri, nella nostra volontà. Signore, ti chiedo, Signore, che tu possa fare veramente, portare nella nostra vita questo cambiamento radicale, come l'Apostolo Paolo chiamava. E stava parlando a delle chiese nella Galazia che avevano perso questa radicalità, avevano perso la prospettiva della croce, lo dice al capitolo 3. Chi vi ha ammagliati, chi vi ha sedotti, tanto da nascondervi la croce davanti ai vostri occhi? Signore, vogliamo rinunciare a ogni spirito di seduzione spirituale in questo tempo, che sta lavorando in un modo incredibile. È uno spirito di seduzione spirituale che acceca e non ci permette di vedere, Signore, dove stiamo andando, non ci permette di vedere dove questo inganno si manifesta nella nostra vita. E Padre, ti chiedo che tu mandi proprio questo spirito nuovo di rivelazione, come quello spirito di Elia, che viene, Signore, per ricondurci a te, Signore, per ricondurre i tuoi figli a te, Signore. Come dice là, per ricondurre i ribelli al Signore. E noi abbiamo bisogno di questa rivelazione, Padre. Ti chiedo che tu, il tuo spirito possa fare un lavoro nuovo nelle nostre vite, nella Chiesa in generale, Signore, perché abbiamo bisogno di te, soprattutto in questa Chiesa occidentale. Abbiamo bisogno della tua luce, Signore, perché possiamo levarci e rimanere saldi e rimanere veramente una luce in questo mondo per tutti quelli che stanno cercando la verità, Signore, finché la possano vedere come un faro nella notte, possano vedere che c'è una soluzione, c'è una via di uscita da tutto quello che ci sta venendo contro. C'è una via di uscita e quella sei tu, e noi siamo quel faro Sei tu che devi brillare nella nostra vita perché possiamo essere questa luce. Viene allora Spirito Santo e fai un'opera nuova veramente nella nostra vita. Vogliamo darti la libertà di fare qualcosa veramente di nuovo, di portare un cambiamento dentro di noi, come il nemico sta portando un cambiamento in questo mondo, un cambiamento nella nostra vita radicale, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Allora, se volete, possiamo alzarci e possiamo pregare questa preghiera insieme davanti a Dio. Non è un obbligo, ma se voi avete una convinzione che questo è lo stile di vita che Dio vuole darci di vivere, lo preghiamo insieme. Amen. Grazie, Signore, che mi stai chiamando a lasciare questo mondo alle spalle. Proclamo oggi, in un modo nuovo, che accetto la croce come segno di separazione tra me ed il mondo, un mondo al quale non appartengo più. Oggi proclamo, insieme all'Apostolo Paolo, ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti d'altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Amen. Amen. Padre, tu hai ascoltato questa dichiarazione. Tu sai, Signore, se te l'abbiamo detta veramente con il nostro cuore, tu conosci le nostre intenzioni, aiutaci a metterlo e a viverlo in pratica. E Padre, ti chiedo ancora per quelli che non hanno ancora fatto questa scelta della croce, Padre, che tu possa mostrare, Signore, questo chiaro segno della croce del Signore Gesù come l'unica via per uscire dal destino di questo mondo ed entrare in un destino che è eterno con te. Padre, questo passaggio da un regno che è malvagio a un regno che è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Padre, ti chiedo che tu possa portare anche questo spirito di convinzione a chi ancora non ti conosce, che possono fare questa scelta, Signore, come aveva fatto l'Apostolo Paolo, di passare dall'altra parte della croce, lasciando dietro la propria vita, lasciando dietro questo mondo, per vivere un regno nuovo, un regno di giustizia, di pace e di gioia. Padre, grazie perché tu non ci hai lasciati, come abbiamo detto questa mattina, non ci hai lasciati soli, non ci hai abbandonati. Signore, grazie perché ti prendi cura di tutti i nostri bisogni, ma grazie soprattutto perché tu ti prendi cura della nostra vita spirituale. Tu ti prendi cura della tua Chiesa, Signore, che tu vuoi vedere oggi innalzata, manifestata, Signore, come un faro nella notte, Padre. Grazie per la tua parola, grazie per il tuo spirito, nel nome di Gesù. Amen.